tornare indietro.
Thank you.
E buongiorno, buongiorno a tutti ascoltatori con la rassegna stampa di Radio Bandiera Nera. Oggi mercoledì 8 luglio, tutti i giorni dalle 8 alle 9:30, però insomma qui annunciamo che alla fine abbiamo una decisione che è quella di diciamo fare la pausa estiva della rassegna stampa a partire dalla prossima settimana con poi i miei interventi. Uno a settimana durante l'estate, il pomeriggio, decideremo adesso a che ora per fare un approfondimento su quello che succede, concentrare diciamo, la settimana di notizie in una trasmissione pomeridiana in cui si fa il punto e il quadro della situazione attuale, quindi per andare poi a ridosso appunto degli appuntamenti importanti che sono la votazione per il mandato a Conte, per andare a fare il Consiglio europeo e appunto poi il Consiglio europeo stesso, questo per quanto riguarda luglio. Ad agosto chissà cosa succederà, però insomma l'idea è quella di tenere una trasmissione settimanale di riassunto appunto delle notizie, di fare il quadro della situazione e poi a settembre ripartire, e qui ancora non abbiamo deciso se ripartire con la rassegna stampa mattutina, o proseguire con l'esperimento pomeridiano che vedremo nelle prossime settimane. Quindi ecco, diciamo, allo stato attuale la situazione della rassegna stampa è questo, è stato diciamo, così, un grande appuntamento di questi mesi, dall'emergenza Covid in poi, tutte quante le mattine, tutti i giorni. Ovviamente a settembre, neanche a dirlo, rientreremo con un'edizione quotidiana della rassegna stampa. Ma semplicemente dobbiamo decidere se mattutina o pomeridiana. Ovviamente mattutina, se sarà mattutina, andrà spostata in avanti per consentire a tutti di ascoltare la radio, anche perché settembre, ottobre, cioè da quei mesi in poi si inizia magari a lavorare seriamente, ci si alza più presto, si portano i figli a scuola e quindi è chiaro che non si può fare la trasmissione esattamente nell'orario in cui tutti quanti entrano al lavoro o portano i bambini a scuola, ma va fatta prima, altrimenti pomeridiana, magari sarà una rassegna stampa diversa, non esattamente la lettura dei quotidiani, ma la lettura di magari selezionati articoli con un occhio ovviamente a quello che è il quadro di sviluppo politico della giornata, anche perché ci si augura insomma che a settembre, a partire dal fatto che ci sono le elezioni regionali, ci sia da parlare un po' di più, diciamo, anche di politica rispetto a quello che vedremo ovviamente in agosto, dove i nostri simpatici amministratori e governatori e politici vari e ministri e tutti gli altri se ne andranno anche loro in vacanza e mi pare che ci sia proprio un periodo di chiusura anche del Parlamento, anche se insomma voglio dire, notiamo mestamente che il Parlamento da mo' che è chiuso, ricorderete. Quando ho fatto il primo intervento eravamo in piena emergenza, ancora era vietato uscire di casa per qualunque motivo, mi sono recato sotto al Parlamento per fare una diretta Facebook per cercare di dare una svegliata all'opposizione e dire che insomma dovevano pretendere di occupare quelle aule giorno e notte, di essere chiusi là dentro, così come gli italiani erano chiusi in casa in quel momento, di farsi chiudere all'interno del Parlamento per controllare che cosa stesse facendo quello strano governo che andava avanti a colpi di decreti. Ovviamente la cosa poi non è andata così, speriamo comunque di aver dato una svegliata un pochettino all'opposizione. E poi insomma il resto è storia, sapete com'è andata avanti fino ad oggi in cui finalmente tutti quanti i leader dell'opposizione chiedono elezioni in tal senso e partiamo con la rassegna stampa. C'è un'intervista a Silvio Berlusconi sul Corriere della Sera che chiarisce un po' di cose riguardo le sue posizioni e andiamola a leggere perché è interessante. Intanto do il buongiorno a tutti coloro i quali sono collegati anche nella chat di Telegram, quindi non solo agli ascoltatori silenti che ascoltano e non intervengono mai, ma a quelli che su Telegram magari se lo scaricano e vanno su redazione RBN, la cercano, si aggregano e poi iniziano a, diciamo così, interagire con i responsabili delle varie trasmissioni di RBN, scrivendo su questa chat appunto, per parlare con me e ovviamente anche con gli altri conduttori delle trasmissioni telefoniche. Il primo stanotte a mezzanotte e mezza è stato Matteo, buongiorno, anche segnalo Marcello che poi ieri quando abbiamo chiuso la trasmissione mi ha mandato ciò che avevo chiesto, cioè il minuto esatto in cui la Meloni parla del Recovery Fund a Quarta Repubblica da Porro, l'ho aperto, effettivamente ha detto io sono a favore del Recovery Fund e poi è iniziata tutta la critica che facciamo anche noi, no? Bisogna capire, questi soldi sono una partita di giro perché ce li mettiamo nel bilancio europeo, poi ritornano, sono a fondo perduto, insomma una marea di critiche, però inizialmente ha detto io sono favorevole e anche qui insomma non si comprende bene questa posizione perché devi dire di essere favorevole se poi hai mille critiche da fare al meccanismo, però così è detto. Ieri Giorgia Meloni, noi ovviamente siamo assolutamente contrari al Recovery Fund, siamo contrari al MES, neanche a dirlo, il Recovery Fund è una trappola esattamente tanto quanto il MES, è semplicemente un altro modo per chiamare la stessa cosa, ovvero come spendere i nostri soldi seguendo i dettami dell'Unione Europea a fronte di riforme che vanno realizzate, altrimenti i soldi e poi che sono i nostri, a fondo perduto non arrivano più, in più un piano di prestiti, insomma, che ripeto, non se ne sente il bisogno, visto che possiamo collocare tranquillamente il nostro debito pubblico sul mercato e questo debito pubblico viene anche comprato dalla Banca Centrale Europea. Quindi vabbè, insomma, vedremo se evolverà la posizione di Fratelli d'Italia riguardo al Recovery Fund, e noi cercheremo ovviamente di fare il nostro insieme agli altri ottimi. Devo dire, fanno un ottimo lavoro sui social per smontare tutte le trappole che arrivano dall'Unione Europea, diciamo a parte i soliti senatori famosi della Lega. Qui noto che invece c'è un intervento più netto di alcuni giornalisti che scrivono sulla Verità, che scrivono sul Libero, uno su tutti Fabio Dragoni e altri che lo seguono e che ogni giorno smontano tutte le panzane, soprattutto su Twitter, ecco insomma se vogliamo, se volete seguire tutta quanta la, diciamo così, l'avanguardia della discussione sui progetti europei per incatenarci, le potete trovare su Twitter e uno su tutti è Fabio Dragoni, sicuramente fra i migliori più altri, insomma che poi se seguite la discussione lì imparerete a conoscere e ad apprezzare, ma insomma dicevo saluti a tutti coloro che sono collegati in chat, a partire da Matteo che questa notte mi manda il PDF della bozza del decreto semplificazioni, che è una specie di presentazione così aziendale, così fatta piena di slogan, che a guardarla mette un po' paura, appalti più semplici e veloci, sottolineato di arancione, insomma sembra chiaro, la grafica riprende un po' diciamo, il modus delle grafiche dei 5 Stelle, l'Italia semplice, l'Italia che corre, questo è il titolo del decreto semplificazioni, e poi sotto tutte panzane una dopo l'altra, no? Fino al 31 luglio 2021, lavori e cantieri più veloci, niente gara d'appalto sotto i 150.000 euro, lavori affidati direttamente alle ditte. Altro punto, procedura senza bando di gara per lavori fino a 5 milioni di euro, procedura senza bando di gara in caso di urgenze derivanti dall'emergenza Covid, poi funzionari pubblici, basta paura, conviene sbloccare, sottolineato in arancione, più rischi per il funzionamento che tiene fermi procedimenti e opere, non per quello che li sblocca, esempio danno erariale. Stop alla paura della firma, i funzionari pubblici devono poter sbloccare lavori e opere, riforma dell'abuso d'ufficio. Poi le opere e i cantieri non si sbloccano, altra slide, le opere urgenti vanno completate anche in caso di ricorsi e contestazioni in tribunale, e questo mi sembra giusto e interessante. Una squadra di tecnici dedicata a risolvere subito gli intoppi che bloccano i cantieri, nuovo fondo statale per finire i lavori, e anche questo è assolutamente interessante. e fa parte di questa slide che però è un po' più pubblicitaria, non è proprio esattamente ciò che è uscito dal decreto, che a quanto sembra nessuno ha ancora visto nel suo testo ufficiale e definitivo, quindi qui è la solitaria fritta, no? È come la potenza di fuoco di Conte di 750 miliardi. Cioè, questa è una dichiarazione di intenti che per la maggior parte, insomma, si possono sottoscrivere, non lo so, non li ho letti tutti, quindi magari dentro chissà che c'è scritto, però questa è una slide quasi pubblicitaria, quindi ti ringrazio Matteo per avermela mandata, questo è quello che fa girare il governo e tu me l'hai girata, ti ringrazio. Alessandro, buongiorno, Sergattara, buongiorno, e poi via via, Arianna, Pietro, Gianluca, Roberto, Gregorio, Andrea e tutti quanti voi che siete già collegati nella nostra chat, di redazione RBN. E adesso ci andiamo a leggere l'articolo intervista di Silvio Berlusconi. Eccoci qua con l'intervista su Corriere della Sera a Silvio Berlusconi. Ce l'andiamo a leggere tutta, e apre così, ahimè, Berlusconi, noi voteremo sì al MES per il bene del paese. No, voteremmo, non voteremo, voteremmo sì al MES per il bene del paese. Le alleanze non c'entrano. Il leader di Forza Italia, un nuovo governo appare improbabile e sarebbe inaccettabile per le altre forze di centrodestra. Questa legislatura ha già conosciuto esecutivi fra forze politiche incompatibili, il risultato è stato pessimo. Quindi sostanzialmente Berlusconi in questa intervista chiarisce che sarebbe disponibile a votare il MES, perché lui lo ritiene fondamentale per il bene dell'Italia, e che però non prevede nessun altro governo con questa maggioranza, cioè con questa legislatura, scusate, e quindi anche lui si schiera e arriva sulle posizioni di tornare al voto subito. Ovviamente non appena cade il governo, quindi l'intervista è così. Presidente Berlusconi, dall'Europa continuano ad arrivare rassicurazioni sul MES. Se dovesse arrivare in Parlamento il voto sull'utilizzo di quelle risorse da destinare alla sanità, come voterebbe Forza Italia? Certamente a favore, ma non solo perché è il bene dell'Italia, perché sarebbe assurdo privare proprio in questo momento, solo per fare due esempi, la sanità, della Campania, 2 miliardi e 7, quella della Puglia 2 miliardi e 4, sarebbe impensabile privarli di questi soldi. Vabbè. Gli schieramenti, le tattiche politiche, le alleanze non c'entrano, il voto sul MES non ha alcun significato di politica interna. Beh, insomma, i 5 Stelle sono contrari e se il governo Conte dovesse tenersi in piedi solo grazie ad un voto di fiducia a cui partecipa Forza Italia, il governo cadrebbe senza ombra di dubbio, quindi almeno questa è una rassicurazione senza ombra di dubbio. Poi siamo sempre a parlare di Movimento 5 Stelle, quindi di gente che è capace di dire una cosa la mattina alle 8 e di fare l'esatto contrario alle 9.30 e di promettere e di dire e di mettere in discussione la loro parola su ogni cosa, visto che sono andati al governo col PD. E fino a una settimana prima si sparavano addosso, si dicevano peste e corna l'uno dell'altro, quindi anche qui c'è da poi magari il giudizio, se dovessero attivare il MES glielo daranno gli elettori, se dovessero attivare il MES insieme a Silvio Berlusconi glielo daranno gli elettori del 5 Stelle, ma mi sa già che gli elettori del 5 Stelle sono abbastanza orientati a non votarli più. Comunque L'intervista prosegue, lei ha evocato un nuovo governo e comunque continua ad auspicare elezioni anticipate. Secondo lei le tensioni tra PD e 5 Stelle porteranno a una caduta del governo Conte? Sono convinto che le contraddizioni, risponde Berlusconi, prima o poi si riveleranno insanabili e l'inadeguatezza di questo governo di fronte alla drammaticità dei problemi del paese indurrà i parlamentari e le forse politiche più responsabili a staccare la spina. Se lo spettro delle tensioni sociali in autunno si andasse ad aggiungere alla sconfitta del centro-sinistra alle regionali, come temono anche i piani alti del PD, Forza Italia chiederebbe un atteggiamento responsabile alle altre forze del centrodestra per arrivare a un governo di unità nazionale? Mi scusi, risponde Berlusconi, ma come ho già più volte dichiarato, non sono affatto convinto che un governo di unità nazionale sarebbe una scelta responsabile. Questa legislatura ha già conosciuto governi fra le forze politiche incompatibili e il risultato è stato pessimo. La strada più responsabile sarebbe quella di lasciare agli italiani la possibilità di indicare da chi vogliono essere governati. Anche la subordinata al governo di unità nazionale, quella di un'altra maggioranza in sintonia con la volontà del Paese e capace di realizzare un programma per far ripartire l'Italia, a cui avevo qualche volta accennato, non solo appare oggi assolutamente improbabile, ma è altresì ritenuta inaccettabile dai nostri alleati di centrodestra. O meno male, insomma, che qualcuno gliel'ha detto e l'ha recepito. Se non si arrivasse al voto anticipato, quanto vede possibile in Parlamento si registri un'ampia convergenza sulla scelta del prossimo Presidente della Repubblica? Come accadde per Ciampi, l'elezione del Presidente della Repubblica dovrebbe andare al di là del rapporto maggioranza-opposizione, però il tema mi sembra molto prematuro. Il Presidente Mattarella è nel pieno delle sue funzioni, che svolge con autorevolezza ed equilibrio, dice Berlusconi. Capitolo legge elettorale. La maggioranza sembra proiettata a un accordo per una legge elettorale con lo sbarramento al 5%. A Forza Italia questa riforma andrebbe bene? Credo che nessuna legge elettorale approvata a maggioranza sulla base delle convenienze tattiche del momento faccia il bene del Paese. Nel merito io ritengo che vada salvaguardato il principio maggioritario che consenta agli elettori di scegliere a quale maggioranza affidare il governo del Paese. E vabbè, e poi si parla di Palamara, si parla della sua inchiesta, del fatto che viene, diciamo così, indicato come probabile senatore a vita, però questi sono argomenti un po' meno politici e, per carità, nessuno più di noi dice che Berlusconi in qualche modo è stato sicuramente diciamo così perseguitato dalla magistratura, quantomeno da una magistratura che aveva un certo orientamento politico, però poi alla fine si parla dell'unico caso per cui è stato condannato in termini di giudizio, dove sembra che insomma sia stato condannato da un magistrato che sostanzialmente lo odiava a morte, ma neanche a dirlo, e quindi va bene, si parla di questo, ma questo, ripeto, non è assolutamente politico. Ovviamente è contento se qualcuno lo elegge senatore a vita, ci mancherebbe altro, se qualcuno lo nomina senatore a vita, e poi parla di Trump ribadendo la nostra storica bla bla, alleanza con gli Stati Uniti, come insomma la posizione che conosciamo benissimo di Silvio Berlusconi. Insomma, bene, questa almeno intervista chiarisce un pochettino il quadro della situazione per quanto riguarda il futuro di questa legislatura, che è agganciato a questo governo. Ormai era diventato abbastanza chiaro che non si potesse trovare, a meno che di un'esplosione totale del Movimento 5 Stelle, un'altra maggioranza in Senato per tenere in piedi il governo, una maggioranza che sarebbe incomprensibile a tutti gli italiani se PD e Forza Italia ora si mettessero insieme per fare un governo di unità nazionale con le frattaglie del Movimento 5 Stelle. Insomma, voglio dire, sarebbe veramente una cosa folle e che vedrebbe sostanzialmente scomparire e finire la carriera politica di Silvio Berlusconi con questa operazione. Probabilmente lo sa anche lui, lo ha capito, e quindi preferisce tenersi il posto da probabile senatore a vita e chissà tentare la elezione al Quirinale come Presidente della Repubblica con una nuova maggioranza, con una nuova legislatura, con dentro una maggioranza di centrodestra. Insomma, staremo a vedere. poi sotto prosegue, anzi no, prosegue, Corriere della Sera, diversi titoli, e siamo partiti dall'intervista per Berlusconi, poi a un'intervista al Premier spagnolo in prima pagina, che, di cui ci interessa veramente poco, Sanchez, da Italia e Spagna risposta titanica alla crisi, il nostro patto per la UE, vabbè, insomma, le solite follie. Il capo del governo di Madrid dice: se l'Unione Europea riesce potremo fare gli Stati Uniti d'Europa, se no sarà il disastro. Già qui vi lascia capire. Poi un po' di cronaca nera sul giallo del professore di Crema che fra sette segrete, Twin Peaks e i CD lasciati al cimitero. Per carità, cronaca è interessantissima, ma noi qui non la trattiamo, a meno che non abbia implicazioni politiche. Covid, come combattere le goccioline infette, ricambio d'aria e tono di voce basso. Quindi, cari amici ascoltatori e cittadini, dovete pure tenere bassa la voce, no? Imparate a sussurrare. Adesso il prossimo fenomeno che vedrete, se fin qui l'elettore del PD è stato uno che sta con la mascherina chiuso in macchina, con i finestrini alzati, e quando lo individuate, quello è il tipico elettore del Partito Democratico. Il prossimo che potete individuare sarà quello con la mascherina tirata su fino a sotto gli occhi, che vi parla sottovoce da lontano per dire: attenzione, non vi mando le goccioline del Covid. Pensate un po', ragazzi, dove siamo finiti. L'articolo poi prosegue, ma non lo leggo. L'OMS ha ammesso, dopo la lettera di 239 scienziati, che il problema della trasmissione aerea esiste. I luoghi critici sono gli ambienti chiusi, di dimensioni ridotte, con limitata ventilazione. Le mascherine chirurgiche non bastano. Luoghi chiusi con scarsa ventilazione. Mi viene in mente tutti i ristoranti che ho visitato fin qui, che hanno dovuto mettere le barriere fra i tavoli. Cioè, ci si annida all'interno di questi cubicoli, no? Laddove, appunto, se casomai dovesse arrivare il virus, sarebbe insomma il posto perfetto dove girare, ma i cubicoli li avete voluti voi. E quindi, ma che diamine avete deciso che ci dovete fare impazzire per un anno o due appresso a queste follie? Sì, ovviamente loro lo hanno deciso, ma noi non impazziremo. E poi la grande notizia, che ovviamente causa la gioia e il solluchero di tutta la stampa globalista: Brasile, il test conferma il negazionista Bolsonaro è positivo al virus, ma lui dice: non ho già più la febbre, e così via. Ovviamente grande gioia, giubilo, no? Tutti i leader brutti e cattivi hanno avuto il coronavirus, no? Trump, no, ancora no, Trump sarebbe la gioia più grande, però Bolsonaro, brutto e cattivo, gli è venuto il virus perché non ci credeva. Johnson aveva minimizzato, gli è venuto il virus perché è brutto e cattivo e sovranista. La stampa però si scorda che il primo leader politico ad avere il coronavirus è stato Zingaretti, che all'epoca era anche lui uno che diceva: no, il virus non esiste, devo andare a baciare in bocca tutti i cinesi che vivono qui in Italia. Lo ha fatto un tour proprio per dire: usciamo, non dobbiamo avere paura, la paura non ci travolgerà perché la paura porta al razzismo. Si è fatto il suo tour nei ristoranti e si è beccato il coronavirus. È stato il primo, però lì i giornali, insomma, lui era un povero eroe, insomma, così, invece questi altri sono brutti e cattivi. Insomma, vabbè, Bolsonaro è positivo al coronavirus, potete stare tranquilli, non verrà neanche ricoverato e di certo non morirà, semplicemente creerà grande giubilo e lascerà che i globalisti possano deliziarsi di questa notizia e vi diranno: hai visto, Bolsonaro non ci credeva e se l'è preso. Però ve lo diranno sottovoce, perché altrimenti c'è la trasmissione del virus nell'aria. Ecco, così è. Poi sotto Stati Uniti, ovviamente altro leader da attaccare, record di casi in 24 ore più di 60.000, Trump, peggio se avessi dato ascolto agli esperti. Il presidente attacca ancora Fauci: le mascherine dicevano usatele e ora usatele, non chiudete la Cina e io agito lo stesso, qui abbiamo fatto un buon lavoro. Il virologo, il calo del tasso di mortalità non è prova di riuscita strategia. Vabbè, ovviamente è sempre colpa, dai. A leggere su questi giornali è sempre colpa tutto di Trump e dei sovranisti di mezzo mondo. Poi c'è l'intervista a Berlusconi, poi c'è uno specchietto che dice: avete capito cos'è il MES e come si può usare? Ancora, se non fosse chiaro, vi devono edurre, ancora educare, no? Vi fanno mettere comodi su una bella sedia, con gli spalancatori di palpebre, come il povero Alex su Arancia Meccanica, e vi fanno rivedere a nastro il film sul MES per spiegarvi che lo dovete prendere, che è buono, che non è pericoloso. Ecco, così la cura Ludovico continua qui sul Corriere della Sera per spiegarvi ogni giorno, perché dobbiamo prendere questo MES. Immagino, non voglio neanche immaginare cosa ci sia in televisione che io non guardo, non perché sono uno snob, perché ci tengo alla mia salute mentale. Il governo sblocca 130 opere, 47 i commissari, strade, ferrovie e l'elenco completo. C'è un elenco, l'ho aperto, è abbastanza noioso. 11 interventi stradali, 11 opere, 15 ferroviarie, 9 idriche. Non ve lo faccio l'elenco, sì, stradali, strada statale 106 ionica, collegamento viario poi con caratteristiche autostradali, compreso tra lo svincolo della SS 100, 514 Chiaromonte, vabbè, poi la strada statale Umbro-Laziale, sistema infrastrutture di collegamento del porto Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte e via via, altre cose. Chiusura dell'anello ferroviario di Roma. Completamento dei lavori in nodo ferroviario di Genova, realizzazione dell'asse alta velocità Palermo-Catania-Messina. Insomma, io ovviamente non posso che sperare che tutte queste opere vengano fatte e che vengano fatte nel minor tempo possibile, che le possa realizzare questo governo. A me sembra una follia. E poi gemelle siamesi separate, non ci interessa. Casaleggio, 3 ore da Conte, Movimento 5 Stelle diviso sull'asse con il PD alle urne. E qui andiamo un po' più nell'interessante, infatti la notizia è un po' nascosta, così come è nascosta l'altra notizia di fianco, il cui titolo è Colpo alla Camorra, coinvolto il fratello di Monica Cirinnà. Ricorderete quella che girava con il cartello Dio, patria, famiglia, che vita di merda, era scritto sul suo cartello. Magari dovrebbe guardare un po' più nella sua famiglia prima di chiacchierare. Comunque il fratello di Monica Cirinnà coinvolto in questa storia di Camorra, anche se non legato direttamente ai clan, dice l'inchiesta, era un personaggio dedito all'usura, aveva già molti precedenti. La Cirinnà dice: io ho sempre cercato di redarguirlo, ma non posso essere responsabile per le colpe di mio fratello. E fin qui addirittura, cara Cirinnà, ci mettiamo noi a fare i garantisti, diciamo che fino al terzo grado di giudizio per noi sono tutti innocenti, quindi non star lì a preoccuparti. Certo è chiaro che quando c'è questa commistione fra politica, affari, ruoli e poi ci sono gli arresti e le inchieste, insomma qualcosa sembra veramente andare un po' storto, ma tant'è, aspetteremo la fine. Come per tutte le altre cose della inchiesta giudiziaria. Comunque Casaleggio, 3 ore da Conte, questo ce lo andiamo a leggere perché potrebbe essere importante. Allora, eccolo qua l'articolo, l'ira di molti eletti dei 5 Stelle. A che titolo fa questi incontri? Il Premier: io non intendo tirare per la giacchetta 5 Stelle, stamattina il round è decisivo con Di Maio per comprendere se è possibile sanare le divergenze tra governisti e movimentisti. Quindi l'articolo segna già, diciamo così, la divisione, finalmente sono riusciti a dargli un nome, i filogovernisti e i movimentisti. Quasi 3 ore di colloquio a Palazzo Chigi con il Premier Giuseppe Conte, uno snodo fondamentale per il futuro immediato del movimento. Davide Casaleggio sbarca a Roma per un blitz che ha lo scopo di definire l'orizzonte prossimo venturo dei 5 Stelle. Agenda fittissima, ribalta mediatica per l'incontro con Conte, ma poche ore prima il presidente di Rousseau, Casaleggio, vede a testaccio Alessandro Di Battista e i soci della piattaforma Movimento 5 Stelle, Enrica Sabatini e Pietro Dettori. Poi incontri al Senato. Stamattina il round decisivo con Luigi Di Maio per comprendere se è possibile sanare le divergenze tra governisti e movimentisti. Tuttavia l'occhio del ciclone è la prima visita dell'imprenditore milanese in 2 anni di governo 5 Stelle a Palazzo Chigi. Casaleggio alla fine del faccia a faccia con il Premier scherza, abbiamo parlato un po' di tutto, ma la realtà è che il vertice fiume è servito per dipanare questioni personali tra i due, per raccontare il piano per l'Italia dell'associazione Gianroberto Casaleggio, non invitata agli stati generali del governo. per mettere sul tavolo i nodi gordiani del Movimento 5 Stelle, leadership e alleanze. L'assenza di Beppe Grillo e soprattutto sul secondo punto ci sarebbe la divergenza tra Conte, ovvero su leadership e alleanze, le alleanze. La divergenza tra Conte, che ha pubblicamente spinto per un asse giallo-rosso alle regionali, non farlo sarebbe una sconfitta per tutti, e Casaleggio riluttante all'idea. Il fondatore, assieme a Di Maio dell'associazione su cui si fonda il movimento attuale, chiede un cambio di passo e chiede soprattutto una cosa, il rispetto delle regole, che significa passare da Rousseau per l'asse alle regionali, una scelta che i governisti premono per dribblare, cioè i governisti, ai Di Maio, a tutti quelli che hanno il posto fisso, che stanno infilati nei ruoli di governo, ovviamente di andare ad ascoltare Rousseau, no, che era la grande rivoluzione, di andare a sentire quei 9.000 iscritti alla piattaforma che decidono i destini di una nazione, non gli va neanche per un po', neanche per nulla. Uno scoglio che il presidente Di Rousseau ritiene necessario per affrontare sia legittimare la scelta delle alleanze, sia per evitare ricorsi da chi in teoria ha già un posto in lista. A pesare nella trasferta di Casaleggio anche l'assenza di Beppe Grillo, un modo, come evidenzia l'ex ideologo 5 Stelle Paolo Becchi, quasi per rimarcare una distanza. Il garante, da quanto trapela, sarebbe pronto a sottolineare, il garante Beppe Grillo, sarebbe pronto a sottolineare ai parlamentari non solo la necessità di un asse con i Dem ovunque, sulla falsariga dei governisti, evidenziando dopo lo stop alla scelta di un nuovo leader un altro elemento di frattura con Casaleggio. Cautela sull'incontro, tra 5 Stelle serpeggia l'idea che un'accelerazione sia più che mai alle porte, c'è chi parla di cambiamenti necessari prima della pausa agostana e chi continua a suggerire l'ipotesi di scissioni dopo un'eventuale sconfitta alle regionali. Di sicuro il blitz romano di Casaleggio ha lasciato il segno, tant'è che sulle chat dei parlamentari, come racconta la DN Kronos, imperversano gli attacchi all'imprenditore. Ieri con Di Battista, oggi con Conte, ma a che titolo? Parole che l'altra ala dei 5 Stelle raccoglie con sarcasmo. Casaleggio non l'avranno visto perché alcuni sono incollati alla poltrona, dicono. Lo stesso Conte in serata da Lisbona mostra cautela sull'incontro. Casaleggio mi ha chiesto l'incontro, mi aveva detto che gli avrebbe fatto piacere presentare un progetto in onore del padre. Le regionali le abbiamo sfiorate, ma non ci siamo confrontati su strategie regionali. Rispetto a meno male, mancano 5-10 giorni alla presentazione delle liste, forse anche meno, no, dovrebbe essere a fine luglio la presentazione delle liste. Quindi lì la presentazione delle liste vuol dire chiarire nero su bianco se bisogna fare queste alleanze regionali o no. Meno male che ancora non ne avete parlato. E vabbè, insomma, così va avanti la vicenda, cioè va avanti, anzi si apre un altro fronte nella vicenda 5 Stelle con questo intervento di Casaleggio da Conte. Ritroviamo lo stesso articolo sulla Stampa in cui Casaleggio si fa anche il dettaglio delle proposte presentate da Casaleggio, ma insomma è peggio che di quelle di Conte, insomma, passare dalla padella alla brace. Poi magari ve le leggerò. La Gabanelli si sforza di intervenire sulla vicenda Black Lives Matter, razzismo in ginocchio sul prato, così George Floyd sta cambiando il calcio italiano. Fra il 2000 e il 2014 sono stati denunciati nei campionati italiani 750 episodi di razzismo, soprattutto nelle giovanili. E vabbè, dobbiamo parlare di questa roba qua. Scontro Calenda Kotagons, chi lo finanzia, quadro inquietante, la replica, risponderemo a tutto. L'ex viceministro, l'associazione di nuovo ai ferri corti, bilanci non aggiornati, silenzio sui contributi pubblici, il Kotagons, che sarebbe l'associazione dei consumatori, replica, risponderemo a tutto, va bene, staremo a vedere, insomma, io non è che mi fidi tanto delle associazioni di consumatori. Vediamo se c'è altro, no, qui non c'è, super eco bonus al 110%, vabbè, poi... Niente di nuovo su Corriere, andiamo su Repubblica prima di passare alla Stampa, che è un articolo interessante in apertura. Diamo un'occhiata rapida a Repubblica, grandi opere, le abbiamo lette, 200 miliardi, ma il decreto non c'è. Il decreto non c'è, c'è una specie di PDF che mi ha girato qui ieri sera il buon Matteo e basta. Quindi non si sa di che si sta parlando, tutti i progetti, il proseguire pubblica, dal Mose alla Gronda, l'elenco delle opere, il commento è lo scatto che ancora manca, ma quando arriverà mai sto scatto di questo governo, quando sarà finito il governo? Poche gare e commissari per gli appalti, scatta la deregulation. Repubblica delle idee si comincia con Renzo Piano, non dimenticherò mai i mille all'opera sul mio ponte. Vabbè, questo specchietto veramente spassoso, direi, no? Cioè, i campioni del globalismo qui della sinistra, Renzo Piano, Ezio Mauro, Corrado Augias, Saviano, tutti riuniti nella stessa foto, da sentirsi male. L'OMS che ci dice che la pandemia sta accelerando e non è stato ancora raggiunto il picco, molto interessante direi, mi pare che ieri Trump abbia firmato insomma l'abbandono dei finanziamenti all'OMS, e ben venga. Cara Repubblica, qui non mi stai dando niente, vediamo un po', Schulz, la Germania vuole il fondo per aiutare l'Europa, ma tutti facciano le riforme, oh, andiamo a vedere, va. Mamma mia ragazzi, questa parola riforma è veramente diventata un incastro infinito, utilizzata, sprombattuto per dire qualunque cosa, senza mai dire quali sono queste riforme dannate che vogliono, che ovviamente sono sempre quelle che vi ripeto io ogni mattina, che sono il taglio della spesa pubblica, il taglio dei dipendenti pubblici, l'abbassamento degli stipendi, l'alzamento dell'età pensionabile, quindi andare in pensione ancora più da vecchi, l'abbassamento delle pensioni, la privatizzazione dello Stato sociale e dei servizi pubblici e della sanità. Sono queste le riforme. Le riforme sono sempre queste. E ovviamente l'aumento delle tasse anche, perché è chiaro che l'Italia, brutta spendacciona, no? Deve aumentare ancora di più la sua pressione fiscale. Queste sono le riforme che propongono i nord europei. Comunque l'articolo di Olaf Scholz, insieme per rilanciare l'Europa, questo è il motto che abbiamo scelto per la presidenza del Consiglio tedesca, inizia da pochi giorni fa. Questi non sono tempi normali, il mondo sta attraversando la prima crisi sanitaria globale del XXI secolo. Nella sola Europa sono morti più di 140.000 cittadini per il virus o con il virus. E qui specifica, no? Perché gran parte del conteggio è stato fatto di gente che è morta con il virus, non a causa del virus. Così se arrivavi con la neoplasia allo stadio terminale e morivi nel letto d'ospedale e però ti facevano il tampone e avevi il coronavirus, eri nel conteggio dei morti del coronavirus. Strano, questa roba qui l'abbiamo osservata durante tutta la pandemia. Prosegue l'articolo di Olaf Scholz, le crisi mettono a dura prova la vita delle comunità, aiutarsi a vicenda nei casi di emergenza, e questo è il principio di solidarietà sul quale si fonda l'Unione Europea, le collettività in tempi di crisi o resistono bene o si disgregano, l'Europa ha dimostrato la propria validità. Fra i paesi dell'UE vi è stata la più ampia assistenza reciproca, ammazza, accidenti, che in qualsiasi altra regione del mondo, centinaia di pazienti gravemente malati sono stati trasferiti d'urgenza e curati in altri paesi europei. E gli stati membri dell'Unione Europea hanno condiviso migliaia di tonnellate di materiale sanitario. Mamma mia, ragazzi, cioè, sembra quasi un po' fatto apposta, no? Di spostare il paziente da qui a lì, perché poi si poteva dire, vedete, abbiamo mandato gente dall'Italia a curarsi in Germania, abbiamo mandato gente del Liechtenstein a curarsi in Svizzera sta fuori dall'Unione Europea. Vabbè, insomma, mi sembra tutta propaganda e fuffa, soprattutto questa lettera, però vorrei arrivare al momento delle riforme. Allora faccio così, faccio col find della pagina, visto che non mi voglio leggere la pappardella europeista di Olaf Scholz, e vado direttamente a cercare la parola riforme nel testo. Ecco qua. Nell'ambito di una strategia basata sul partenariato dobbiamo identificare tutti i processi di riforma da avviare in ciascuno dei nostri paesi per poterli affrontare insieme. Tra l'altro si tratterà di modernizzare le procedure di bilancio dell'Unione in vista del maggior contributo che in futuro dovrà apportare il bilancio dell'UE se vogliamo realizzare con successo la transizione al digitale verso un'economia verde dei nostri rispettivi paesi. Ci avete capito qualcosa? Il problema qual è? L'economia verde, la transizione al digitale, digitalizziamo tutto, così siamo tutti più sotto controllo, no? Facciamo una bella banca dati a livello europeo, con dentro tutti i profili di tutti quanti i cittadini, poi scarichiamoci una bella app sul telefono dell'Unione Europea, facciamo anche lì la nostra identità digitale, così tutti in tutta Europa devono sapere di noi qualunque cosa, no? E raggiungerci in qualunque momento, qualunque bizzarra decisione prenderanno in futuro sulla nostra vita. Io la vedo un po' folle questa idea della digitalizzazione totale. Inoltre dovremmo proseguire i nostri obiettivi al di là della gestione della crisi e individuare i temi su cui bisogna intervenire per aumentare resilienza e rafforzare l'autonomia strategica dell'Europa. Dobbiamo trovare il modo di... Aspettate, perché sono stato fregato dal search e sono finito dentro ancora la pappardella senza capire di quale riforme si parla. Appunto, ecco qua. Allora, l'unione bancaria... abbiamo in certa misura perso di vista completare l'unione bancaria armonizzando le norme che regolano il settore finanziario europeo. Certo, accelerare il processo di creazione dell'unione dei mercati dei capitali per poter effettuare operazioni di borsa europee che siano effettivamente transfrontaliere e inoltre avviare le riforme del meccanismo europeo di stabilità che da lungo tempo sono oggetto di discussione con l'obiettivo di renderlo più efficace ed incisivo. E sempre di messa si finisce a parlare. Proprio la pandemia ha dimostrato, e va in conclusione per fortuna, quanto sia importante avere alle spalle uno stato sociale robusto. Pertanto non è tollerabile che tali aziende evitino di pagare le imposte, qui fa riferimento alle multinazionali, perché quelle sono il mostro da additare ogni volta, no? Perché non, il mostro non è l'Unione Europea, sono le multinazionali. Ci auguriamo di giungere a un compromesso a livello internazionale nei negoziati per una riforma della fiscalità internazionale, compresa una tassazione minima effettiva. E quindi che parla? Parla del fatto che in Unione Europea ci si fa concorrenza, no? Facendo pagare meno tasse alle multinazionali che spostano le loro sedi fiscali nei paesi più convenienti, in questo caso su tutte l'Olanda, poi c'era il Liechtenstein, poi c'era l'Irlanda una volta, e quindi si gioca a fare i paradisi fiscali e sostanzialmente queste aziende non pagano niente rispetto alle aziende che invece sono collegate necessariamente ai territori, soprattutto all'Italia. Vabbè, questo l'abbiamo capito. Aria fritta da parte di Scholz, sulla presidenza della Germania per il semestre europeo. Test in aeroporto per chi arriva dai paesi a rischio. L'ordinanza allo studio del Ministero della Salute. In caso di positività, l'isolamento diventa coatto. E qui mi ricordava anche Sere Gattara. Che l'ho letto stamattina alle 7:30, mi ha fatto ridere, buongiorno Simone, non mi tornano i conti, se arrivano passeggeri sani dal Bangladesh con voli di linea li mandano indietro, se arrivano i clandestini infetti sempre dal Bangladesh ma con i barconi invece sono i benvenuti, esatto, cioè esatto, abbiamo chiuso i voli del Bangladesh, oppure se arrivavano infetti li mandavamo indietro, invece se arrivano cittadini del Bangladesh che hanno fatto il giro da sotto senza documenti per arrivare con i barconi, quelli possono entrare anche se sono infetti, poi li mettiamo nei centri d'accoglienza, magari nelle località turistiche della Sicilia, così come è successo. Questo è. Poi c'è questo articolo, Azzolina affiancata, Arcuri commissario per la scuola, è stato messo Arcuri a fare il commissario di un'altra cosa, chissà con quale stipendio, speriamo con lo stesso. Azzolina affiancata, Arcuri commissario per la scuola e quindi la Azzolina, diciamo così, in questo articolo di Repubblica fa un po' la figura di quella che non ci capisce niente e che ha bisogno di un commissario a fare lavori che dovrebbe svolgere il ministro, e questo già è patetico abbastanza. Casaleggio da Conte, ritorniamo all'articolo su la visita e il colloquio fra Casaleggio e Conte, perché dopo il coronavirus Conte vuole tagliare l'IVA, cos'è e perché è molto complicato, c'è un video spiegazione di tale Beniamino Pagliaro su Repubblica, che magari ci spiegherà perché è complicato tagliare l'IVA, io ve lo posso dire in due parole, perché se mancano gli introiti allo Stato dell'IVA non possiamo pagare la spesa corrente, visto che non abbiamo più la sovranità monetaria, quindi è tutto abbastanza facile. Sono convinto che nel video di Pagliaro non vi dirà questo. Record di casi negli Stati Uniti e così via, poi sotto che cosa abbiamo qua? Il Milan, gli skateboard, gli ippopotami, Calenda, e quindi vuol dire che Repubblica anche ha finito gli argomenti, passiamo alla stampa che c'era un pezzetto interessante e non poco. Allora, l'articolo è questo, prima pagina, tutto grosso, articolone, prima pagina della stampa, la resa del governo sul ponte di Genova sarà gestito da Autostrade. Oh, ragazzi, quante chiacchiere hanno fatto i 5 Stelle sulla questione Autostrade. Ed ecco che per inaugurare il ponte scopriamo che deve essere per forza gestito da Autostrade, perché non è stata fatta ovviamente la revoca della concessione di cui si faceva gran chiacchiera negli ambienti dei 5 Stelle. Vediamo un po' di leggere l'articolo. Il Ministero dei Trasporti al commissario per la ricostruzione, rispettiamo la convenzione. L'affidamento alla società dei Benetton è l'unica strada per consentire l'apertura immediata. E vedete che c'era questo di contenzioso, probabilmente dietro i disagi che hanno colpito stranamente la viabilità della Liguria in questi giorni, no? A pensar male si fa peccato, ma spesso e volentieri si ha ragione, non ricordo chi lo diceva. Genova è Autostrade per l'Italia, l'interlocutore per il passaggio di consegne del nuovo ponte di Genova, e sarà quindi ASPI, Autostrade per l'Italia, a gestirlo, almeno fino all'eventuale revoca della concessione. La lettera decisiva è arrivata l'altro ieri, il mittente è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il destinatario è la struttura commissariale per la ricostruzione guidata da Marco Bucci. Nel testo stringato richiama la convenzione e richiama la disponibilità dei tecnici del MIT, del Ministero dei Trasporti, per gestire la transizione. In calce la firma è della ministra Paola De Micheli, Partito Democratico, dico io, che si è assunta la responsabilità di rompere l'impasse rilevata dallo stesso Bucci nei giorni scorsi sul futuro della nuova infrastruttura. Per il commissario che ha condotto la macchina fino a un passo dall'inaugurazione era un problema anzitutto pratico. Qualsiasi dubbio su questo fronte avrebbe rischiato di ritardare l'apertura, inficiando in parte la marcia a tappe forzate in atto dal dicembre del 2018, quando furono firmati i contratti per la demolizione e la costruzione del nuovo ponte. E tuttavia il problema è soprattutto politico, perché la materia è controversa e questo rivolgimento è destinato a incidere molto sugli equilibri della maggioranza giallorossa. Sulla carta, infatti, il passaggio di consegna non è solo la naturale conseguenza delle regole dettate dalla concessione, tuttora in vigore e relativa a circa 3 miliardi di chilometri di rete in Italia. Affidare ad ASPI, titolare dei tronconi a ovest e a est, la gestione del nuovo ponte rischia anche di essere l'unico modo per aprire al traffico in tempi ragionevoli, perché se il passaggio di consegna al concessionario è codificato, qualunque eventuale altra soluzione va costruita praticamente da zero, fermo restando che a convenzione in vigore andrebbero comunque stipulati una serie di accordi per regolare la convivenza col vicino di casa, no? E che vuoi ripartire da zero e tutto quanto? Ovviamente no, chi si preoccupa di queste cose in casa 5 Stelle blatera da tempo sulla revoca delle concessioni e su tutto questo, non ha fatto quello che una forza politica dovrebbe fare, cioè mettere un tecnico di area Movimento 5 Stelle a seguire questa vicenda e a prevedere tutte queste mosse in anticipo. Questi stanno a pensare ai monopattini e alle altre follie che girano in casa 5 Stelle e ovviamente di seguire con e con sale in zucca la vicenda delle autostrade, che è uno dei loro principali punti politici, non c'è nessuno, quindi non c'è un tecnico che può arrivare a fare, diciamo, queste operazioni, no? È lasciato tutto così al caso, e quindi poi tu arrivi a ridosso dell'inaugurazione, per cui devi, diciamo, sostanzialmente restituire questo ponte ad autostrade. Comunque, ciò non toglie che per la componente 5 Stelle del governo, il titolare della maggioranza relativa e per una fetta dell'opinione pubblica, la consegna del ponte abbia un fortissimo carattere simbolico. Questo a prescindere dal fatto che la gestione dei 1067 metri del nuovo tracciato potranno essere sottratti dalle mani di Autostrade, alla pari del resto della rete, se la revoca dovesse andare in porto. A ogni modo, i contratti tra la struttura commissariale e il concessionario sono destinati a intensificarsi nei prossimi giorni. Ieri è stata una giornata di riunioni per preparare il terreno, non che gli scambi tra commissari e autostrade siano una novità, anzi già nell'ultima videoconferenza e così via. Insomma, sostanzialmente il ponte che abbiamo ricostruito a tempo di record, no? Come simbolo di rinascita dell'Italia per affrontare un problema che era stato creato da un'azienda che si chiama Autostrade per l'Italia, cioè il crollo del ponte, no? La scarsa manutenzione, i mancati investimenti su questa infrastruttura. A chi dobbiamo restituire? A quella stessa azienda, no? Responsabile di quanto abbiamo visto fin qui. E questo è, questo è purtroppo la vicenda delle autostrade per l'Italia, azienda che andrebbe nazionalizzata, a mio parere, no? Piuttosto che stare lì a impazzirsi sulla revoca e sui mille cavilli e codicilli della revoca delle concessioni. Beh, teniamo la concessione autostradale e nazionalizziamo autostrade, poi quell'azienda nazionalizzata deciderà, per esempio, di fare quello che noi chiediamo da tempo, che è il bollino a tariffa unica per chi utilizza le autostrade. Questa è una proposta di Casa Pound, 80 euro. Un bollino da mettere sul parabrezza e utilizzare le autostrade tutto l'anno in piena libertà, ovviamente con bollini annuali, ma con bollini anche settimanali per chi dovesse usare le autostrade di meno, se vogliamo anche quotidiani, no? Perché quando è stata fatta la proposta politica, poi tutti sotto le scritte, tutti dicevano: ma io prendo l'autostrada soltanto 4 volte l'anno, come posso fare? Non voglio spendere i soldi per il bollino settimanale, e comprati quello quotidiano. E va in giro in autostrada, però insomma, ecco, un'azienda nazionalizzata potrebbe decidere questo. Si può nazionalizzare, certo che si può nazionalizzare, perché se ne intravede chiaramente, no? L'importanza strategica di un'infrastruttura come le autostrade per l'Italia, e quindi secondo me si può adire all'articolo 43 della Costituzione e chiedere la nazionalizzazione. Comunque, tante. Quest'altra farsa targata 5 Stelle ce la dovremo portare avanti ancora un po'. Poi Casaleggio, un'ora a Palazzo Chigi, non parte l'asse PD 5 Stelle alle regionali. Casaleggio ancora contrario. Lo riapro un attimo questo articolo, l'abbiamo già letto su Corriere, però c'era una cosa importante. Casaleggio si era presentato da Conte con il piano dell'associazione Gianroberto Casaleggio per il rilancio del paese, un piano che si articola su 10 punti, dalle nuove forme di lavoro flessibile, come se non ne bastassero, no? Cioè, per ricordo che comunque mi sembra che, di capire che i 5 Stelle hanno fatto un decreto dignità in cui hanno in qualche maniera cercato di mettere una toppa al lavoro flessibile, qui Casaleggio si presenta con delle nuove forme di lavoro flessibile, non lo so, che vogliamo fare, un'applicazione sul telefono che ti appare un messaggio e tu vai. Ti devi correre, precipitarti a lavorare a tempo in base all'applicazione, forse sarà questa la nuova forma di flessibilità che può immaginare la Casaleggio Associati. Investimenti necessari sul digitale e sulla smart mobility, al quale hanno collaborato nomi di peso del mondo accademico, tra cui Franco Bernabè, bla bla bla, e tutti altri snocciolamenti di nomi. Insomma, lui avrebbe voluto portarlo, questo piano, agli Stati Generali per l'Economia organizzati a Villa Pamphilj, ma non è stato invitato. E qui era il momento di frizione fra Casaleggio e Conte, e la discussione ovviamente è tutta, cioè sostanzialmente si vorrebbe mettere Conte a capo dei 5 Stelle e Casaleggio non vuole giustamente la sua creatura. Comunque, vabbè, tanto fra poco saranno spazzati via da un risultato elettorale miserrimo, per cui non ci dobbiamo neanche star troppo a preoccupare di quello che succederà in casa 5 Stelle. Ecco il piano di Conte, qui sulla stampa lo ritroviamo, le 130 grandi opere avviate salvo intese. Allarme dell'Unione Europea, il PIL italiano è in caduta libera, incubo chiusura un'azienda su tre, ma come mai, nonostante la potenza di fuoco, c'è ancora questo incubo delle aziende che devono chiudere? Forse perché non sono stati erogati soldi a fondo perduto? Non abbiamo messo in piedi una banca nazionale per permettere agli imprenditori di adire a tutti i bonus, a tutte le cose che invece poi devono passare, anche il prestito garantito dallo Stato, che devono passare attraverso le banche normali, e le banche normali non aprono i cordoni della borsa neanche se ti dai fuoco davanti al portone della banca. Ecco, bisognava fare una banca nazionale, bisognava prendere MPS che nei fatti è nazionalizzata ed utilizzarla a questo scopo, almeno a detta, cioè a giudizio del sottoscritto, ma non è stato fatto, e quindi ecco qui che abbiamo le aziende che rischiano di chiudere e i licenziamenti che sono ancora bloccati, e pensate cosa succederà quando sbloccheranno i licenziamenti. E poi articolo di Gentiloni che è preoccupato per l'autunno, tempi certi per le riforme. Conte Sanchez contro i falchi e Madrid ora pensa al MES. Ecco qua, andiamoci a leggere, perché Conte è andato in giro, soprattutto in Spagna e Portogallo, a dire: non mi lasciate da solo con questa patata bollente del MES, chiedetelo pure voi, che tanto già avete chiesto 7 milioni di prestiti e siete mani e piedi sotto la gestione commissariale dell'Unione Europea, chiedetelo pure voi, così poi lo posso chiedere pure io. Sarà stato questo, diciamo, il tono del presidente Conte che è andato in giro in Spagna e Portogallo. Madrid, c'è stato un tempo, parte così l'articolo di Ilario Lombardo, speriamo che non ci faccia il Don Chisciotte nel primo paragrafo, c'è stato un tempo nel quale Italia e Spagna si guardavano con diffidenza, pochi obiettivi comuni, poca solidarietà. Poi è arrivato il coronavirus e si sono trovati dalla stessa parte, due governi a trazione socialdemocratica, assa. Questi sarebbero socialdemocratici, i nostri in Italia, ma che devono fare i conti con una guerra fredda finanziaria nel cuore dell'Europa, mentre la nuova peste chiamata Covid-19 tiene in ostaggio l'economia globale. Giuseppe Conte ieri è stato a Lisbona, il giorno prima a colloquio con Antonio Costa c'era Pietro Sanchez. Il messaggio lanciato ai colleghi europei è stato lo stesso: non accetteremo un compromesso al ribasso rispetto ai 750 miliardi di recovery fund proposti dalla Commissione europea. La Commissione europea qui non ha proposto niente, eh. C'è stata un incontro, sì, certo, c'è stato un incontro fra Francia e Germania, poi c'è stata la von der Leyen che ha detto questo è il piano che vogliamo proporre, però qui, cioè, non c'è niente di proposto, capito? Cioè, non esce nulla se non c'è l'approvazione dei 27 stati. Comunque, dalla capitale portoghese il capo del governo italiano chiarisce che sul negoziato europeo ci sono aspetti su cui si può discutere, ci sono dei margini per le soluzioni condivise, ma non rimettere in discussione la proposta della Commissione sul Recovery Fund, è la linea rossa. E speriamo che ci sia una linea rossa, così la fanno saltare subito e non se ne parla più. Entrambi, Conte e Sanchez, sanno che difficilmente sarà così, ma hanno il dovere di provarci. L'incontro di oggi tra i due a Madrid, a Palazzo della Moncloa, di fatto incrocia due viaggi paralleli quasi identici. Dopo Lisbona, Sanchez vedrà il premier svedese Stefan Löfven, l'olandese Rutte, alla testa del gruppo dei frugali, i falchi ostili a un ammorbidimento dei vincoli UE. Poi sarà a Berlino da Angela Merkel, vabbè, insomma, una cosa patetica, cioè l'Unione Europea è una cosa patetica e questo giro che fanno i leader del Sud Europa presso i leader del Nord Europa a chiedere i soldi è una cosa ancora più patetica ed è orribile che il nostro Presidente del Consiglio si presti a questa idiozia, una nazione che non ha bisogno di nulla se non di emettere titoli e di non avere vincoli di bilancio. Adesso i vincoli sembrano sospesi, emettiamo questi titoli, prendiamoci i miliardi e facciamo quello che c'è da fare. Invece no, bisogna andare col cappello in bocca in giro per l'Europa. Questo è. Ebbene, rientriamo con la nostra chat, finalmente sono le 9 e quindi abbandoniamo i giornali e le loro panzane. E poi c'era un articolo che mi aveva rigirato ieri Alessandro qui in chat su Ennio Morricone e la sua influenza anche nella musica leggera, non solo in quella diciamo da colonna sonora, però magari almeno lo leggiamo verso la fine. Adesso andiamo con i vostri interventi che sono ancora tutti politici qui nella nostra chat. Spotify mi ha messo questa base che non conosco, non conosco l'artista e non conoscevo questa canzone, però non male, orecchiabile. Allora partiamo questa mattina, come ho detto, vediamo un po'. Matteo è stato il primo stanotte a mandarmi la slide, poi Alessandro stanotte alle 7:25 il primo buongiorno ed eccoci qua, Sere Gattara l'ho letto, a Sere Gattara non tornano i conti e non tornano neanche a noi. Su un fatto, ma perché i cittadini del Bangladesh non possono arrivare con l'aereo o devono essere rispediti indietro se arrivano con l'aereo e invece se arrivano con i barconi e sono infetti ce li dobbiamo tenere e mandarli nelle nostre città magari turistiche siciliane? Bah, chissà che mistero Sere Gattara, secondo me qualcuno ci guadagna, che dici? Arianna mi manda una slide, cioè anzi una fotografia, follia a Milano, per ricevere l'eco bonus bisogna dirsi antifascisti. Il sindaco che predica l'uguaglianza, via dallo scontro sui mezzi ecologici, lo sconto sui mezzi ecologici a chi non si accoda alla lotta partigiana e lo mette nero su bianco. Non c'è problema, dice l'articolo, l'eco bonus milanese fino a 9.600 euro per l'acquisto di veicoli a basse emissioni offerti dalla giunta decarbonizzata e compostabile di Giuseppe Sala. E anche per voi, il discorso cambia se non fate professione consapevole e consapevole e impegnato antifascismo. In tal caso spiacenti, niente contributo, dovete continuare a inquinare, così quelli avranno ancora un motivo di più per insultarvi. E tutto questo grazie all'ultima pagliacciata della Direzione Mobilità e Trasporti del Comune di Milano. Pensa un po' che imbecilli, poveracci milanesi che hanno questo sindaco e questa giunta, che poi rispecchia un po', diciamo così, la qualità delle giunte di sinistra un po' in tutta Italia, così agganciati a questa vetusta, diciamo, visione dell'antifascismo escludente, quindi non ti danno neanche il bonus se non sottoscrivi, ma chi se ne frega, io mi faccio un ciao che va a olio praticamente e voglio andare in giro per Milano smarmittato a fare nuvole di fumo sotto il comune di Milano piuttosto che firmare la dichiarazione di antifascismo. E poi se mi dite che inquino vi dirò che è colpa vostra e della vostra idiozia. E poi Arianna mi manda una slide, piazza confermata, restiamo liberi, in piedi contro la legge liberticida sull'uomo transfobia, Roma, giovedì 16 luglio 2020, ore 17, piazza Montecitorio, in collegamento con altre 100 piazze italiane, quindi ci sarà una manifestazione il 16 luglio, a piazza Montecitorio, contro la legge sull'uomo transfobia, non so chi la promuove, comunque sia, c'è un sito www.restiamoliberi.it, visto che mi è stata postata, ve la leggo così com'è, io non so se parteciperò, insomma mi vado a informare su chi c'è dietro. La Francia nazionalizza 10.000 negozi, me la manda Pietro questa, per salvare i centri cittadini dall'e-commerce, il governo affiderà alla Cassa Depositi e Prestiti francese il compito di rilevare i punti vendita di vicinato non alimentari e botteghe artigiane a rischio chiusura. Dopo lo tsunami della pandemia, le attività saranno poi affittate a prezzi agevolati a chi ne garantirà l'apertura. E questa mi sembra un'ottima iniziativa. Dovremmo mettere in campo anche noi un fondo per fare la stessa cosa, utilizzando lo stesso strumento Cassa Depositi e Prestiti, perché o si interviene così o rischiamo di veder sparire il tessuto tradizionale commerciale di prossimità, cosa che già è successo in tantissimi quartieri, all'Esquilino per esempio, se voi andate all'Esquilino troverete storiche cartolerie aperte dal 1900 o anche dal 1800, da fine 800, cartolerie che da un giorno all'altro sono diventate da cartolerie a friggitorie di polli indiani, non ci crederete, ma è così, fatevi un giro sotto i portici e vedete un po' qual è la situazione, e anche lì se uno vuole salvare queste cose deve intervenire con l'intervento pubblico, nonché forse spingere anche i cittadini a consumare di più nella prossimità piuttosto che sui grandi siti di e-commerce. È pur vero che è un cane che si morde la coda perché i cittadini non hanno i soldi per andare nei negozi di prossimità, che non possono permettersi di essere competitivi rispetto alla grande distribuzione, perché è chiaro e va da sé che chi deve comprare 1 milione di cosce di prosciutto spunta un prezzo rispetto a chi ne deve comprare 100, e quindi il prosciutto dal negozio di prossimità costerà sempre, dall'alimentari sotto casa costerà sempre di più rispetto a quello della grande distribuzione. Su questo c'è poco da fare, quindi serve anche maggiore capacità di spesa se vogliamo salvare i nostri negozi di prossimità. Poi Gianluca, buongiorno Simone, pressioni dall'estero, a riprendersi tutto a partire dalla sovranità nazionale, mi linki un articolo di Libero. Giuseppe Conte, Stati Uniti e Merkel vogliono un cambio a Palazzo Chigi, contatti col Quirinale. Andiamo a leggere questo articolo di Libero e cerchiamo di capire cosa dice. Eccoci qua l'articolo di Libero che dice che Giuseppe Conte non fa più parte dell'esclusivo club di Donald Trump e persino Angela Merkel sta pensando di scaricarlo. Lo scrive Italia Oggi, secondo cui la posizione del Premier è sempre meno stabile anche a causa delle pressioni che arrivano dall'estero, in particolare dalla Casa Bianca. Il coinquilino sarebbe parecchio in fastidio per l'asse sempre più forte tra Italia e Cina, al punto che molto discretamente gli Stati Uniti starebbero sondando il Quirinale con la speranza di avere al più presto dei cambiamenti al vertice del governo italiano. Ma vabbè, queste sue indiscrezioni tratte appunto da Italia Oggi. È chiaro che il rapporto con la Cina, soprattutto dei 5 Stelle, si mette di traverso con Trump, che tanti vorrebbero un cambio di governo. Noi vogliamo le elezioni, cioè non vogliamo cambi di governo dettati da potenze straniere o da paesi stranieri. Vorremmo restituire semplicemente la parola al popolo italiano. Poi eccoci qua, c'è un messaggio di Gianluca, il nostro disperato amore ben riassunto, il libraio di Altaforte racconta, dice capitolo 24 Ennio Morricone, questo è tratto da qualcosa che non avevo letto ancora, è un buon pezzetto su Ennio Morricone, vediamo se sì, sono 9:12 possiamo leggerlo. Un popolo di poeti, di artisti, di eroi, di santi, di pensatori, di scienziati, di navigatori e di trasmigratori. Questa è l'Italia che amava Ennio Morricone e che ha voluto incarnare con le note della sua colonna sonora, delle sue colonne sonore, pura poesia tutta italiana che da sempre apre anima e cuori. Lo amava questo paese troppo spesso dimentico di se stesso, lo amava incondizionatamente per la storia del nostro risorgimento, per la sua eredità nazionale, per il suo valore eroico e simbolico. Il suo sogno, scriveva, era reinterpretare l'inno di Mameli, che se fosse musicalmente meno potente di quello tedesco, che se forse musicalmente meno potente di quello tedesco, francese o russo, racchiudeva nelle parole, nella storia, nelle immagini che evocava tutta la potenza vera, reale e concreta di un popolo che ha sempre saputo orientare e dominare i destini del mondo, che ha sempre saputo, anche nei momenti più bui, risorgere più forte a nuova vita. Immaginatevelo Morricone mentre dal contralto dirige ottoni, violini, fiati, contrabbassi e le voci limpide, chiare e forti del coro. Immaginatevelo al centro dell'orchestra, anzi immaginatevelo come centro stesso dell'orchestra che al movimento della bacchetta si dispone, si ordina e crea con le note delle sue musiche suggestioni ed emozioni nella mente di chi ascolta rapito. Perché il genio italiano è questo, creare, plasmare, ordinare una melodia attraverso cui infondere un'immagine, un sentire, ed Ennio Morricone in questo era maestro. Mai scontato, mai banale, esempio principe di quel popolo di poeti, artisti, eroi, santi e pensatori, scienziati, navigatori, trasmigratori che ha stupito e continua a stupire il mondo con la sua forza e la sua bellezza. Non è un caso che il suo sogno più grande fosse reinterpretare musicalmente l'inno di Mameli, lo ammise con commozione in un'intervista al Corriere, conscio di ciò che parole apertamente semplici rappresentavano, la storia del nostro risorgimento, la sua eredità nazionale con quel mondo di eroici simboli che si ricollegavano a ben più antica tradizione. E lui, italiano mai dimentico di se stesso, che non ferma le lacrime di fronte alle immagini abiette di Piazza del Loreto, simbolo di un paese tradito, quella storia non la vuole dimenticare e ci ricorda con i movimenti delicati della bacchetta che in questo nostro popolo può ancora ergersi in piedi e mostrare al mondo il suo genio, il suo spirito, che nelle notti più buie ha sempre saputo risorgere ed ergersi una volta di più sulle macerie. Ora spegnete tutto tranne la colonna sonora di Once Upon a Time The Revolution, e fatevi accompagnare con la voce d'aria di Edda in un mondo creato da chi ha, appunto, creato da chi ha saputo incarnare il genio. Pezzetto di Lorenzo Cafarchio, molto bello, postatomi qui da Gianluca, e che abbiamo letto tutto in un paio di minuti. Buongiorno Roberto, anche tu in ascolto, come anche ieri. Gregorio, buongiorno, buongiorno Andrea e Cristian Molà, Cristian senza cognome, non lo leggerò, scusami, mi manda un Twitter legato a un articolo del Primato Nazionale, su un articolo che ho letto ieri, su un bambino che decide di diventare transgender a 4 anni e a 9 anni inizia la cura ormonale. Questo è normale, dice l'articolo, ovviamente che non è normale neanche per niente, perché qui dobbiamo chiarire una cosa: la disforia di genere è una malattia psichiatrica molto grave e va certificata da gruppi di lavoro composti da psicologi e da psichiatri. Una volta certificata la disforia di genere, che è una malattia psichiatrica molto grave, si può intervenire con le cure ormonali e il cambio del sesso. Diverso è il capriccio di un bambino, e uno psicologo come questo che segue questo bambino che sta cercando la sua transizione anche a livello chimico e ormonale a 9 anni, e ci sembra decisamente presto, questo psicologo mi sembra più orientato, diciamo, ai suoi desideri e alla sua volontà di un mondo in cui uno si può scegliere il sesso in base a quello che vuole, come si sveglia la mattina. E quindi ovviamente fa bene a sottolineare sia il Primato Nazionale sia Pillon di quanto sia tragica questa storia, e che a 9 anni sicuramente non si devono iniziare cure ormonali. Il processo deve essere più lungo e deve essere un processo accompagnato da una cura, cioè da un supporto psicologico e psichiatrico, per poi arrivare eventualmente a una transizione che genericamente dovrebbe essere lo stadio finale della cura di un problema psichiatrico. E non sempre poi si risolve, perché spesso e volentieri, nella maggior parte dei casi, purtroppo, le persone che cambiano sesso non vivono a lungo, si suicidano e vanno incontro ad altri gravissimi problemi. Quindi, insomma, l'argomento è assolutamente delicato, ed è chiaro che vedere un bambino che viene trasformato da maschio in femmina o il contrario a quest'età sicuramente fa infuriare e lascia un po' il segno dei tempi. Christian, questa notizia poi era corredo del messaggio di Amanda, mi ha fatto rabbrividire, spero che sia un fake. È possibile arrivare ad un punto così decadente della nostra società? Certo che è possibile, altro che. Ci siamo già da tempo. In a garden of freedom, don't you know that I'm loving you? In a garden of freedom, baby, don't you know that I'll always be true? Perché chiaramente, caro Christian, questi psicotici globalisti LGBTQ si annidano in ogni angolo, diciamo, sono cresciuti a pane globalismo per anni e oggi ce li ritroviamo dappertutto, soprattutto nei paesi anglosassoni e negli Stati Uniti. Leggevo questa mattina, per esempio, che due persone che si sono permesse di coprire una scritta fatta in terra, che era la scritta era Black Lives Matter, fatta dai manifestanti, no? Così come hanno voluto fare le sardine, come vorrebbero fare le sardine qui in tante città, si sono permessi di andarla a coprire di nero per dire che tutte le vite contano, non solo quelle dei neri, sono stati incriminati per odio. Cioè, mentre i manifestanti del Black Lives Matter possono andare in giro a sfasciare le vetrine, a dar fuoco alle macchine, a sparare alla gente, tirare i sassi nelle finestre, a picchiare chiunque non si pieghi ai loro voleri. Indisturbati, questi due sono usciti col rullo per coprire una scritta e sono stati incriminati per odio. Questo perché? Perché ormai nella magistratura, nel giornalismo, c'è una classe dirigente, una nomenclatura globalista che è stata cresciuta e coccolata proprio per arrivare a questi risultati. Cresciuta, coccolata e posizionata, diciamocelo pure, anche qui, soprattutto in Italia, questa gente è stata scientemente posizionata all'interno di giornali che sono scientemente orientati verso il globalismo spinto perché fa l'interesse dell'alta finanza internazionale. Insomma, così ce lo siamo detti chiaramente ed è abbastanza chiaro. Almeno qui in Italia non c'è, credetemi, una base così globalista nelle basi, diciamo, nelle basi, nelle classi sociali, nella borghesia, nel proletariato italiano. Non c'è questa visione globalista, sta solo in questa nomenclatura pazza messa a dirigere tutti quanti i media possibili in Italia. Luisa, buongiorno sottovoce, che manica di Dio di pericolosi, e fai riferimento a quanto ho letto prima, no? Che addirittura hanno scritto che per sconfiggere la diffusione del virus dobbiamo parlare sottovoce, e adesso vedrete tutti gli elettori del PD che andranno in giro a parlare sottovoce con la mascherina e da 2 metri di distanza sottovoce cercheranno di farsi capire. Ecco, sono dei pazzi a cavallo, questo almeno noi l'abbiamo capito. La trovata, vuoi un'auto elettrica? Questo me lo scrive Giancarlo, devi dichiararti antifascista, e me l'aveva scritto anche Luisa e l'abbiamo già letto. Chiaramente altra grande genialata del sindaco Sala e di tutti i sindaci antifascisti di sinistra d'Italia, devi sottoscrivere la dichiarazione in cui sei un antifascista conclamato, altrimenti niente bonus. E qui c'era addirittura, ecco qua, il pezzetto del documento. Chi chiede il bonus deve aver presentato. Aspettate perché purtroppo il giornale quando lo apro mi fa saltare la pagina. Devono aver presentato in conformità a quanto richiesto dalla deliberazione giunta comunale numero 651 del 13 aprile 2018. La dichiarazione di rispetto dei principi, delle norme e dei valori della Costituzione italiana, repubblicana e antifascista. È così. La Costituzione non è antifascista, antifascismo non c'è scritto da nessuna parte, c'è scritto che non si può rifondare il Partito Nazionale Fascista, che il Partito Nazionale Fascista è sciolto e non lo si può rifondare sotto ogni forma, sotto qualsiasi forma. Non c'è scritto antifascismo, capito? Non c'è scritto che dove bisogna fare l'antifascismo. Nessuno è autorizzato dalla Costituzione italiana a fare l'antifascismo, cioè a decidere chi è fascista e discriminarlo e colpirlo politicamente, capite? Cioè, questo non c'è scritto nella Costituzione, però a quanto sembra nelle amministrazioni comunali della sinistra invece questo esiste. Che vi devo fare, ragazzi miei? Non votiamo a sinistra. Che altro dobbiamo fare? Comunque, la loro idiozia li accompagna e ne siamo contenti. Buongiorno Simone, mi pongo una domanda da tempo. Come mai per i migranti i soldi il governo li tira fuori senza alcuna difficoltà, pure le navi da crociera per tenerli in quarantena, e quando bisogna aiutare gli italiani ci vuole il MES, mi va a fuoco il cervello, è caro mio, diciamo da tempo. Come mai? Come mai? Fa parte sempre dello stesso disegno per cui qualsiasi forma di immigrazione deve essere favorita, deve essere, diciamo così, promossa, deve essere portata a compimento, e qualsiasi cosa che sia invece a favore delle popolazioni locali, deve essere cancellata. Così poi, come ieri, possiamo leggere i fantastici articoli che ci dicono: ah, vedete, c'era l'articolo scritto così, i bianchi non fanno più figli, le minoranze etniche li hanno superati. Questo, cioè, se non è un'ammissione, così come ha detto Scalfari, così come hanno detto altri nobili pensatori del globalismo internazionale, se non è questa un'ammissione di sostituzione dei popoli, ditemi quale altro può essere. Quindi, in quest'ottica, caro Giovanni, visto che bisogna fare la sostituzione dei popoli, per gli immigrati ci sono sempre soldi, per gli italiani non c'è mai niente. Poi Emanuela mi mandi buongiorno, buongiorno Simone, buongiorno a tutti. con la maestosità dell'Amerigo Vespucci a Siracusa, c'era una bella foto, mi mandi un paio di foto dell'Amerigo Vespucci con gli alberi illuminati di bianco, rosso e verde che entra a Siracusa, bellissima la nostra grande nave a vela, Amerigo Vespucci. Gregorio, cosa ne pensi del MES pro LGBT? Assurdità, sì, poi è uscita pure questa cosa sottolineata ieri dal Primato Nazionale. Il MES, che è un fondo, un'organizzazione che sostanzialmente è un fondo economico, ha un profilo Twitter e fa propaganda, ovviamente sempre per il solito mondo, LGBT, globalismo, Black Lives Matter e tutte queste altre menate. Insomma, non ci stupisce, è un'assurdità, ma non ci stupisce. Arianna, la manifestazione dice organizzata da Pillon e Company, e magari un salto ce lo faremo se siamo a Roma, non credo che aderiremo ufficialmente a questo punto. Comunque siamo convinti che in Parlamento si troveranno le risorse per fare opposizione a tutta questa vicenda, o che comunque, visto che a breve il governo cadrà, ce l'auguriamo tutti, ma insomma mi sembra che veramente è uno stillicidio, non possano andare avanti più di tanto, si può abrogare la legge o si può cambiare la legge quando si è al governo, o si può magari organizzare un bel referendum, anche se casomai dovesse passare, si può organizzare un bel referendum, ma quello lo vedo più interessante per sconfiggere questa follia, nelle urne. Riccardo, mi mandi una slide di Bubble. Ciao Simone, è incredibile come i media ne stiamo parlando così poco. Forse è stato arrestato il fratello di un parlamentare di area sovranista, lo avrebbero messo mediaticamente in croce, e fa riferimento alla Cirinnà e al fratello arrestato nel contesto di questa operazione anticamorra a Roma. È chiaro, è ovvio che se fosse stato, che ne so, il fratello di Salvini o il fratello della Meloni o il fratello del cognato della Meloni, sarebbe successo il finimondo sui media. Siccome il fratello della Cirinnà, che è quella che va in giro con Dio, patria, famiglia, che vita di merda, non si dice niente sui giornali. Noi poi ovviamente siamo garantisti, aspettiamo sempre tre gradi di giudizio, e non ci piace, insomma, fare come i nostri avversari, nel senso di additare il personaggio politico di turno per vicende giudiziarie che gli piombano addosso. Vero è però invece che c'è da sottolineare, come fa Riccardo qui, che c'è una disparità totale di trattamento sui media per quanto riguarda queste vicende. E ripeto sempre, la soluzione non è pensare di chiudere i media degli altri o lamentarsi tutta la vita che gli altri hanno i media con dietro i grandi gruppi finanziari. La soluzione è mettere in piedi dei media degni di questo nome. Noto, ieri ho notato che Francesco Storace passa alla direzione del Tempo, e questo è importante perché il Tempo, diciamo, forse con la direzione di Storace si va ad aggiungere ai quotidiani interessanti e di area quantomeno nazionale, non dico sovranista vera e propria, che dobbiamo spingere se vogliamo avere della controinformazione. Fra l'altro il CEO del Tempo, che non apro mai, è anche discretamente ben fatto anche rispetto agli altri. Vediamo un po' se trovo la notizia. Ecco qua, la notizia è, non è diventato direttore, scusate, mi sono spinto troppo in là, da oggi Francesco Storace è vice direttore vicario del Tempo, non ha bisogno di presentazione ai lettori perché sanno tutti benissimo chi è, lo abbiamo raccontato per anni perché era uno degli uomini politici più importanti di questo territorio, cioè il Lazio, oltre ad aver seguito in qualche modo, lanciato Gianfranco Fini all'inizio della Seconda Repubblica. Negli anni ha avuto molti incarichi istituzionali, va bene, insomma, l'ottimo Francesco Storace alla direzione del Secolo, diventa vice direttore vicario del Tempo e lo presenta qui Franco Begis, che è il direttore invece, mi scuso per aver confuso i ruoli. Vediamo un po' altri messaggi. Vediamo. Serie Cattara mi manda un articolo. Castelromano, la Raggi cede al pressing e sale sulla ruspa. L'area dei roghi verrà sgomberata. Sì, ma quando? Vediamo un po'. Apriamo questo articolo di Roma Today. La comunicazione alle 28 famiglie presenti in una lettera firmata dal delegato alla sicurezza Marco Cardilli. La cooperativa 21 luglio. Atto grave, nuclei esclusi dalle azioni previste dal bando. Alla fine Virginia Raggi sceglie la strada dello sgombero, un'area del campo di Castelromano verrà abbattuta a metà settembre. A comunicare agli abitanti un centinaio della cosiddetta zona F, porzione della baraccopoli sulla via Pontina, dove si registrano le condizioni di vita più critiche, lo stesso Campidoglio con una lettera firmata dal vice capo di gabinetto e delegato alla sicurezza del sindaco Marco Cardilli, per motivi igienico-sanitari e quindi a tutela della salute del suo nucleo e della collettività circostante. Si legge nella missiva che Roma Today ha potuto visionare, anche in considerazione dei recenti incendi che hanno colpito l'area, l'amministrazione non potrà ulteriormente permettere la sosta in quell'area, che per motivi di sicurezza dovrà essere liberata da cose e persone. È già fissato anche l'orizzonte temporaneo, dovrà lasciare la signoria vostra, dovrà lasciare il modulo abitativo che attualmente occupa, libero da cose e persone, entro non oltre il 10 settembre 2020. E qui il comune di Roma, che è proprietario di quell'area, può intervenire e sgombera. Aspettiamo insomma il 10 di settembre per vedere ovviamente qua le reazioni delle aziende legate al mondo dei Rom. Atto di inaudita violenza, la notifica arrivata alle famiglie appare come un gravissimo atto segnato da inaudita violenza. Sembra ripercorrere la storia dello sgombero del Camping River avvenuto 2 anni fa, quando al termine della vicenda quasi 300 persone finirono in strada, strada sulla quale, parcellizzate in una miriade di insediamenti informali, molti ancora si trovano. Ovviamente qui non si prevede una soluzione, anche perché, ottimo, sì, si sgombra il Campi Nomadi, si sgombra il Camping River, che ricordo è una di quelle strutture dove fu mandata la signora sgombrata dal Colosseo, si sgombrano queste strutture, ma poi non si trovano delle soluzioni. La soluzione per noi sono i nomadi di origine straniera che si trovano sul nostro territorio devono tornare nel paese d'origine, i nomadi cittadini italiani, ahimè, vanno ricollocati in dei posti decenti, se ne hanno titolo e se ne hanno diritto, c'è poco da fare, ma queste soluzioni non arrivano mai, si cambia semplicemente posto, si sgombra un posto perché dà fastidio, perché è diventato mediaticamente eccessivo e pesante e poi ce le ritroviamo da qualche altra parte. Le soluzioni invece non arrivano mai e le soluzioni vanno invece trovate, perché non basta sgombrare per risolvere i problemi, non basta nel caso di Casa Pound, non basta nel campo delle occupazioni di sinistra, anche a quelle abitative, ovviamente non parlo dei centri sociali, e non basta anche nel caso dei nomadi, non basta fare gli sgomberi, bisogna trovare delle soluzioni. Le amministrazioni sono lì per trovare delle soluzioni e se intanto non iniziamo a mandare via e di far tornare a casa loro quei nomadi che sono di origine e cittadinanza straniera, non si va da nessuna parte. Comunque vedremo come andrà pure questa. Il 10 settembre, segniamoci la data. Stefano, ecobonus e bonus 110 sono ancora tutti in forse, niente di chiaro. Io come altri tecnici ho clienti fermi in attesa. Che governo, ragazzi, dice Stefano, e condivido insomma. Condivido. E poi in Sisere Cattara, quando mi mandavi l'articolo, dici però non ci va di persona, no? Sotto Casa Pound a fare la passerella ci è venuta, invece al campo nomadi di Castelromano non ci va a farsi vedere. Strano, eh? E quindi, visto che non ci sono altri messaggi, c'è un messaggio di Eliana che mi manda un paio di articoli del Secolo e di Sette Colli, che è l'allegato romano del Secolo d'Italia, chiudiamo qui anche perché abbiamo sforato, scusate, di 4 minuti. Abbiamo sforato di 4 minuti, quindi io vi saluto e vi rimando a domani con la rassegna stampa. Vi ricordo, come ho detto in apertura questa mattina, che venerdì si conclude.